buongiorno a tutti, e lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera. Azzini. Bertelli. Carboni. Ferrari. Galdignani. Mainardi. Manuelli. Ferrari. Ferrari Alice, Ferrari Alice. Panighetti. Rava, Irloni, Sanisi, Baiani. È inoltre presente l'assessore esterno Ruggeri Fausto.
Presente. Grazie segretario, passiamo al primo punto, che è l'approvazione del verbale della seduta del 12 maggio 2021. Se non ci sono osservazioni, vi chiedo cortesemente di votare. Pensavo avessi osservazioni favorevoli all'unanimità. Ti stavo dando la parola. Allora, secondo punto è l'approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi. È un regolamento chiaramente tecnico che aveva già visto un passaggio nella commissione regolamenti. Lascio la parola un attimo al segretario, che magari dice due parole prima di andare in votazione.
Sì, si tratta di un argomento, un regolamento strettamente tecnico che consente di disciplinare il diritto d'accesso ai sensi di due norme: la legge famosa 241/1990 e il decreto legislativo 33 del 2013. Sono due tipi di accesso diversi, perché mentre la 241 richiede che ci sia un interesse qualificato di colui che fa la richiesta dei documenti, il decreto legislativo 33 del 2013 non richiede che ci sia questo interesse. Si parla di accesso praticamente generalizzato, perché si può anche andare oltre quei documenti che vanno comunque pubblicati sul sito della trasparenza, e il cittadino può richiedere dei documenti che non sono appunto pubblicati. Quindi si divide in accesso civico e accesso generalizzato. Ora diventa anche difficile capire la differenza. Secondo me è una cosa proprio un po' all'italiana questa, perché diventa poi molto difficile capire qual è la differenza tra 241 e l'altro tipo d'accesso. Allora, la differenza: 241 bisogna avere un interesse qualificato, quindi è una richiesta di accesso agli atti supportata, più solida, diciamo, rispetto alla semplice curiosità, diciamo così, dell'esame dei documenti dell'amministrazione del 33 del 2013. Quindi, in caso di opposizione da parte del controinteressato, la 241, se c'è l'interesse di colui che ha fatto la domanda, è sicuramente più tutelante nei confronti di colui che ha fatto l'interesse. Per la 33 uno potrebbe anche, in decreto legislativo 33, chiedere un documento solamente così, per curiosità. Quindi se ci sono dei controinteressati, ci sono dati sensibili, queste cose qui ovviamente non viene dato. Ecco.
Sì, ringrazio il segretario. Nel frattempo chiedo cortesemente alle 18.10 se può segnare il consigliere Panighetti, che è arrivata, è presente. E se avete osservazioni in merito al regolamento che è stato presentato, se no andiamo in votazione. Allora, favorevoli? Allora, unanimità. Vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Anche qui all'unanimità. Al punto 3 abbiamo l'approvazione delle modifiche apportate al regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale. Relaziona l'assessore Galbignani.
Ciao a tutti. Allora, il nuovo regolamento dell'asilo nido è stato approvato con una delibera del Consiglio Comunale del 27 ottobre del 2019. Per mero errore materiale nel testo approvato dalla Commissione Regolamenti è saltata la frase che dà la precedenza nell'iscrizione ai residenti rispetto ai non residenti. Quindi il criterio di precedenza viene reintegrato all'articolo 3. La seconda modifica è relativa all'obbligo di presentazione di un certificato medico per il rientro al termine della malattia del bambino. In materia di documentazione sanitaria, le modalità di rilascio dei certificati medici sono stati cambiati dalle regole Covid dettate da ATS. Pertanto, la presentazione di certificato non è più necessaria.
Sì, anche questo regolamento era passato in commissione, se ci sono osservazioni in merito, se no anche questo lo pongo in votazione. Favorevoli? All'unanimità? Chiedo la votazione per immediata esigibilità. Favorevoli? Anche qui il Consiglio vota all'unanimità. Al punto 4 abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Soresina e i comuni diversi per la frequenza al centro diurno disabili, CDD, di soggetti portatori di handicap. Relaziona sempre l'assessore Galmignani.
La convenzione con i comuni per l'utilizzo del centro diurno disabili viene rinnovata da diversi anni con le stesse modalità e condizioni ed è approvato per un biennio 2021-2022. La convenzione permette di far frequentare il CDD agli utenti residenti nei comuni convenzionati. Gli utenti non residenti sono circa il 40% dei nostri iscritti. I comuni convenzionati sostengono il totale del costo annuo per un utente che dall'ultimo consultivo approvato è di circa 8.000 euro. Viene approvato un rinnovo biennale perché sono in corso di revisione le modalità di gestione dell'appalto che, una volta definite, modificheranno anche le modalità di compartecipazione economica dei vari comuni.
Ok, grazie Assessore. Ci sono delle osservazioni in merito allo schema di convenzione, uno schema che si fa generalmente biennale. Adesso rivedremo poi il discorso della gestione, quindi quello poi ci confronteremo. Possiamo porre in votazione, favorevoli? Anche qui il Consiglio vota all'unanimità. Anche in questo caso vi chiedo l'immediata esigibilità. Favorevoli? Il Consiglio vota all'unanimità. Quinto punto, la ratifica della delibera di giunta numero 54 del 15 maggio 2021, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175, comma del DL 267 del 2000, applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020. Relaziona l'assessore Bertelli.
Grazie. Dunque, questa variazione di bilancio da sottoporre a ratifica è stata adottata dalla Giunta in data 15 maggio 2021 con atto numero 54 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2021 con atto numero 19 e si è quindi provveduto al fine di far fronte alle nuove esigenze presentate dai responsabili. Questa variazione ha rivestito carattere d'urgenza al fine di poter attivare al più presto le attività ritenute improcrastinabili e proprio per consentire ai settori interessati la realizzazione degli interventi programmati rispetto dei termini temporali stabiliti per le rendicontazioni. Si è trattato di contabilizzare nel bilancio sia in entrata che in uscita la somma di 23.450 euro quale contributo regionale per il distretto del commercio denominato DIDU. Sono stati poi istituiti capitoli di entrata e di spesa per un importo di 100.000 euro, quale contributo regionale di cui alla legge regionale 4 del 2021 per interventi a sostegno del tessuto economico lombardo e destinati alla manutenzione straordinaria di strade comunali. Si è proceduto anche alla ripresa di avanzo di amministrazione per 8.000 euro per poter procedere all'acquisto di un trattorino tagliaerba e di 7.619 euro per l'effettuazione di interventi sul patrimonio arboreo, 4.861 euro sempre dall'avanzo destinati al potenziamento informatico e 64.672 da destinare al finanziamento della manutenzione straordinaria del cimitero, unitamente alla somma di 151.000 euro già a disposizione a seguito della concessione di numero 2 cappelle gentilizie. Altre piccole variazioni sono analiticamente dettagliate nell'allegato A della delibera numero 54. Le previsioni di entrata ed uscita che verranno approvate non alterano gli equilibri di bilancio. Vi è il parere favorevole del revisore espresso in data 13 maggio 2021 e concludo invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
Grazie Assessore Bertelli. Ci sono domande e osservazioni in merito alla ratifica di questa delibera? Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava? Contrario il consigliere Tirloni? Contrario il consigliere Ferrari Andrea? Al punto 6 all'ordine del giorno abbiamo la certificazione ex articolo 39,2 del DL 104 del 2020, abbiamo l'aggiornamento degli allegati al rendiconto 2020 e alle risultanze della certificazione. Relazione all'assessore Bertelli.
Con deliberazione del Consiglio numero 21 del 12 maggio 2021 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria per esercizio 2020. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 aprile 21 relativo alla certificazione della perdita del gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Vista anche la nota numero 47 di Arcone del 17 marzo 2021 ha stabilito che gli allegati al rendiconto collegati alla quantificazione delle somme vincolate nell'avanzo di amministrazione, nello specifico l'allegato A2, potranno essere oggetto di modifica nel suo ammontare complessivo a seguito della predisposizione definitiva della certificazione del fondo funzioni fondamentali, di cui al DL 104/2020 da inviare entro il 31 maggio 2021 al MEF. Solo dopo l'approvazione del rendiconto è stato possibile quantificare l'esatto importo delle somme vincolate da legge e derivanti da economie sulle somme trasferite ai sensi dell'articolo 106 del DL 34 e non interamente utilizzate nel corso dell'esercizio 2020. La riapprovazione dell'allegato A2 che quantifica definitivamente sulla base della certificazione Covid-19 la somma vincolata per legge delle risorse non spese nel corso del 2020 non influisce in nessun modo sul risultato finale dell'avanzo di amministrazione 2020 che rimane di 4.719.661,86 rideterminando solamente gli importi delle somme vincolate e dell'avanzo libero. La certificazione Covid-19 è stata trasmessa in data 26 maggio 2021 al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di conseguenza viene verificato che le poste afferenti al Covid da vincolare non corrispondono con quanto effettivamente vincolato con l'approvazione del conto consuntivo in data 12 maggio 2021. A questo punto si rende necessario riallineare le quote vincolate dal risultato di amministrazione derivanti dal non utilizzo del fondo per le funzioni, a seguito dei chiarimenti intervenuti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sulla base delle informazioni date sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la somma da vincolare nell'avanzo di amministrazione per il Fondo Funzioni Fondamentali ammonta a 240.591,91 e non 218.091,03 e di conseguenza il totale avanzo disponibile da 232.225,92 si riduce a 209.725,04. Pertanto in questa seduta riapproviamo con le relative modifiche il prospetto del quadro generale riassuntivo, il prospetto degli equilibri di bilancio in parte corrente e in parte conto capitale, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, gli indicatori del bilancio del consuntivo 2020 e il prospetto dello stato patrimoniale e il conto economico del 2020. Sulla presente proposta di deliberazione è stato assunto il parere favorevole del revisore dei conti per quanto riguarda la correttezza contabile dell'atto, in data 24 giugno 2021. Pertanto invito il Consiglio a deliberare in merito.
Bene, ringrazio ancora l'assessore. Ci sono domande, osservazioni in merito a questa delibera? Poniamo quindi in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni e astenuto il consigliere Ferrari Andrea. Chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Ferrari Andrea. In ultimo punto all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione per la costituzione del SEAV, che è il Servizio Europa d'Area Vasta, relaziona l'assessore esterno, dottor Fausto Ruggeri.
Buonasera.
Allora, SEAV, come ha enunciato il sindaco, è un acronimo che significa Servizio Europa di Aria Vasta. Che cos'è? È un servizio finalizzato ad avere un centro unico territoriale per la progettazione, per la formazione di personale e per l'utilizzo dei fondi europei. Ecco, questo diciamo sono gli aspetti più importanti, ce ne sono altri di tipo secondario. Da chi è proposto? È proposto da Regione Lombardia, ANCI e Provincia di Brescia. Chi può partecipare a questo SEAV? Al SEAV possono partecipare i comuni, le province, le unioni dei comuni, le comunità montane e l'unione dei comuni montani. Ecco, questi qua sono gli enti che possono partecipare a questo servizio. Lo strumento per la gestione associata di questo servizio è la convenzione, ex articolo 30 del testo unico, ed è per questo motivo che il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare, in quanto competenza esclusiva del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del testo unico. Allora, come funziona? Funziona in questo senso, almeno in questa fase di start-up, che ogni ente può indicare un amministratore o un tecnico che andrà a far parte di questa assemblea che ha funzioni strategiche all'interno delle tematiche che ho sopra enunciato. Quanto costa? Non costa zero, cioè il partecipare a questo organismo, a questo servizio, in questa fase di start-up, e questo fino al 30 aprile del 2022 non ha nessun costo. Perché cosa significa questo? Che da questo momento fino al 30 aprile 2022 c'è una fase di start-up, poi che genererà una ulteriore convenzione e probabilmente poi all'interno di questa nuova convenzione saranno definiti anche eventuali oneri a carico degli enti che ho annunciato prima e che partecipano a questo progetto. Ecco, per quanto riguarda gli organismi, l'ho già annunciato prima, c'è questa assemblea così come sopra formata, che ovviamente è un organo di indirizzo strategico. E questa qua è stata una prima illustrazione di tipo prevalentemente tecnico. Ecco, vorrei aggiungere una considerazione più di tipo politico, perché personalmente l'amministrazione ritiene utile partecipare, se non altro, a questa fase di avvio, che peraltro è gratuita. Perché sono già state fatte delle riunioni, una riunione per la verità, e all'interno di questi progetti di aria vasta che interessano per esempio provincia di Brescia, provincia di Cremona, eccetera, è importante dal mio punto di vista, ma dal punto di vista dell'amministrazione, che siano presenti quelle zone che negli ultimi decenni sono diventate periferiche all'interno delle logiche dei neocentralismi che si sono verificati in questi decenni. Solesina era un punto centrale territoriale per i servizi, ha perso questa leadership nel tempo, ma questa attenzione non è avvenuto solamente per questi territori, chiamiamoli periferici, è avvenuto anche per il Casalasco, è avvenuto anche per il Cremasco, per prima il Cremasco, perché le logiche di aria vasta sono molto più complesse. È chiaro che le strategie su progetti europei e territoriali che passano sulle aree vaste, noi riteniamo che i territori, chiamiamoli periferici, si devono far sentire. Si devono far sentire perché ovviamente devono interagire all'interno di questi processi, perché non siano emarginati, ma che rientrano con protagonismo all'interno di questi processi che per loro natura magari tendono a essere più neocentralisti. Ecco, è su questa logica anche di tipo politico-amministrativo che invito il Consiglio Comunale a deliberare in modo favorevole su questo progetto, che secondo me è importante.
Sì, ringrazio l'assessore Ruggeri. Aggiungo anche che non è, secondo me, secondaria la possibilità che i nostri operatori dipendenti possano, come diceva prima, effettuare dei corsi di aggiornamento gratuiti per acquisire delle competenze sulle tematiche di progettazione e di utilizzo dei fondi europei. Quindi credo che sia anche un'opportunità che può essere data ai dipendenti, anche perché insomma, l'ufficio tecnico è cambiato in questi ultimo anno e mezzo, e credo che le forze giovani che sono arrivate possano avere un'opportunità anche tramite questa convenzione. Se avete degli interventi, domande, eccetera, se no poniamo in votazione. Favorevoli? All'unanimità, vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Il Consiglio vota all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, società SPM Servizi controllata SPM Energia, indirizzi relativi. Allora, premetto che la società SPM Servizi detiene una partecipazione pari al 70% della quota capitale della società SPM Energia, e questo lo sappiamo, e come sappiamo che SPM Energia in questo anno ha attraversato, sta attraversando sicuramente una delicatissima fase nella propria attività, anche facendo riferimento al risultato negativo di esercizio del bilancio registrato nel 2020. Sappiamo anche che il 30% del capitale di SPM Energia è detenuto da un socio privato, che è la società di Edoardo Zecca SRL, e che il socio privato intende vendere, cedere il suo 30% di quote a un altro partner privato. In questo caso è stata individuata la società Axpo SPA, o comunque una società veicolo di Axpo SPA. Chiaramente perché Axpo sicuramente è un'operatrice primaria nel settore dell'energia, quindi è un grande operatore del settore, e è un operatore che noi già conosciamo perché ASPM Energia già acquista energia elettrica e gas da Axpo. Attuato con lo statuto appunto di energia disciplina gli articoli 5 bis e 5 ter, le modalità inerenti il diritto di prelazione e la vendita di quote di partecipazione ai soggetti terzi, e considerato che l'attività del mercato libero, come la vendita di energia, lo abbiamo già detto tante volte, non rientra tra quelle esercitabili dalle società a partecipazione pubblica, ex articolo 4,2 del DL 175/2016, riteniamo chiaramente opportuno che SPM Servizi non si avvalga della facoltà di esercizio del diritto di prelazione, quindi questo è il primo indirizzo che il Consiglio dà ad SPM, di rinunciare al diritto di prelazione per riacquisire il 30% delle quote, anche perché andrebbe contro la normativa vigente. Riteniamo anche opportuno l'ingresso di Axpo nella compagine sociale, lo abbiamo già detto prima, un grande gruppo dal quale acquistiamo energia elettrica e gas, e avere sicuramente un grande partner che vende energia all'interno della società potrebbe garantirci sicuramente dei margini o comunque dei minori costi. Riteniamo oltretutto, sempre per andare incontro alla normativa vigente, lavorare con Axpo affinché entro 2 anni poi si possano, diciamo così, tramite bando di evidenza pubblica, cedere il 70% o una parte del 70% di proprietà di SPM Servizi ad un ulteriore compratore. Ci tengo a precisare e ribadire chiaramente che l'atto che andiamo a deliberare è un atto di indirizzo, per cui ha una valenza strategica e progressiva, quindi non deve essere inserito in un contesto che è correlato al momento attuale, e ovviamente che non vi è nessuna valutazione della partecipazione in cessione ai fini di un confronto con il prezzo di cessione. Qui abbiamo un privato che cede a valore chiaramente di mercato ad un altro privato, e quindi credo che non ci sia da parte nostra nemmeno la possibilità di avere un parere tecnico. Ribadisco che ai sensi dell'articolo 4,2 del DL 175 l'attività di libero mercato non è contemplata tra le gestioni consentite per le società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, e quindi le partecipazioni in società di vendita dell'energia, siccome proprio attività di libero mercato e non di servizi pubblici, dovrebbero essere dismesse. Questo lo abbiamo già detto oramai in diversi consigli, e tra l'altro in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 del DL 175/2016, appunto nell'ottica della razionalizzazione delle quote di partecipazione pubblica delle società partecipate dei comuni. Considerato che il presente provvedimento, e lo ribadisco, costituisce un mero atto di indirizzo, come dicevo prima, non sono dovuti pareri di regolarità tecnica o contabile di cui l'articolo 49,1 del DL 267 del 2000. Fatte queste premesse, chiaramente chiedo al Consiglio di deliberare questi atti di indirizzo che riassumo brevemente. Si ritiene opportuno, stando alle considerazioni sopra espresse, che STM Servizi non si avvalga della facoltà di esercizio del diritto di prelazione di cui le norme statutarie testé richiamate. Si ritiene quindi parimenti opportuno consentire l'ingresso di Axpo S.p.A. nella compagine sociale di STM Energia con una quota di partecipazione pari al 30%, ritenuto opportuno collaborare Axpo con Axpo S.p.A. ai fini del rafforzamento della stessa STM Energia, onde per procedere entro 2 anni dalla data di detto ingresso nella compagine sociale con la cessione a terzi, ovviamente in esito a gara di evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente in materia delle partecipazioni del 70% detenuta da SPM Servizi in SPM Energia. Come si è arrivati a questa delibera, chiaramente lo abbiamo già visto nella riunione dei capigruppo del 18-6, della quale abbiamo la registrazione, e dall'incontro avvenuto con i consiglieri Rava e Tirloni nel 25-6, del quale purtroppo non abbiamo la registrazione. SPM Energia chiuderà l'esercizio 2020 con una perdita di circa 380.000 euro dovuta principalmente a 2 cause, e questo lo abbiamo visto anche negli incontri. La prima causa è l'errata sovrafatturazione di circa 300.000 euro nei confronti del nostro cliente, che è stata scoperta chiaramente successivamente, e le penali da pagare a Casalasca Servizi per circa 50.000 euro, o meglio sono 40.000 euro di penali più 10.000 euro a spese di personale per il mancato raggiungimento degli obiettivi che erano previsti nel contratto con Casalasca. E come abbiamo già ribadito, su queste ed altre azioni, operazioni che sono poco chiare, la società ha intenzione di deliberare nella prossima assemblea la procedura per intraprendere azioni di responsabilità nei confronti chiaramente di chi riteniamo responsabile principale. SPM attualmente si trova, ovviamente come abbiamo già detto, senza direttore, che attualmente è sostituito pro tempore dal direttore tecnico ingegner Calcagno, senza amministratore unico, che si è dimesso poco dopo il direttore, che è sostituito pro tempore dal dottor Ghirri, già presidente di SPM Servizi. Non abbiamo oggi un operatore commerciale e alcuni dei nostri dipendenti sono passati, barra collaboratori, sono passati a lavorare per un'altra società. Quindi è chiaro che in questo contesto, per fare ripartire la società, mantenere gli attuali posti di lavoro e la sede nel territorio, abbiamo chiaramente bisogno di un partner forte che ci dia una spinta per continuare quello che è l'attività di vendita di energia sul territorio, che poi è quello per cui è nata prima commerciale e diventata poi energia nel 2019. La delibera quindi nasce con questo intento e per questo chiedo al Consiglio di deliberare quanto comunicato. Lascio la parola per gli interventi. Chi inizia di voi? Consigliere Ferrari.
Sì, a grandi linee quello che ci siamo detti durante l'incontro del 18 di giugno viene ribadito anche in questa sede. Ci siamo scambiati parecchie opinioni, non sotto il punto di vista tecnico o delle responsabilità dirette, che sono comunque imputabili, vedremo a chi, ma abbiamo affrontato un discorso prettamente di indirizzo politico e di responsabilità indirette per quanto riguarda la questione della supervisione e del controllo che deve avere l'amministrazione. Ci sono parecchi discorsi da andare a toccare. Prima tu facevi riferimento al decreto del 2016 che ha evidenziato il problema di non poter entrare in un mercato libero con le società partecipate che siano di proprietà o comunque per la maggior parte di proprietà, se svolgono attività commerciale di vendita di energia o di gas. E e quindi non si può attuare il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote, cosa che però è ancora menzionata nello statuto, mi sembra di aver capito dal tuo intervento. Quindi questa è una cosa che comunque poteva essere variata già dal 2016 quando è stato introdotto il decreto legislativo. Per quanto riguarda poi le responsabilità indirette, scoprire dopo 8-9 mesi che ci sono state errate fatturazioni di 300.000 euro, che sono verosimilmente la causa per cui si chiuderà in passivo il bilancio della società ASPM Energia, per me è un fatto molto grave. Cosa sia successo non lo so, non lo sappiamo. Fatto sta che oltre ad esercitare un'attività di indirizzo, almeno nelle società partecipate bisognerebbe anche svolgere una prevalente attività di controllo. Poi che sia stata una mancanza di controllo o che sia stato un eccesso di fiducia nei confronti di chi ha amministrato o di chi amministra le società partecipate, quello lo sapete voi, non voglio entrare nel merito. Il dato certo è che la problematica c'è ed esiste. Il fatto poi che non ci sia oramai le dimissioni sono state effettuate a novembre del 2020, quindi sono già 8 mesi che il direttore si è dimesso, che l'amministratore unico si è dimesso, quindi il fatto che non si sia trovata una figura di riferimento, come ho già ribadito anche nell'incontro e c'è nella registrazione, una figura che abbia la capacità di amministrare sia a livello dirigenziale sia a livello di indirizzo quale può essere l'amministratore unico, la cosa mi fa pensare, soprattutto perché sembrerebbe che queste figure vengano comunque proposte da chi avrà la minoranza. E quindi io non ho mai visto nessuna azienda che verrà gestita da chi ha la minoranza. Solitamente, anche nelle partecipate, chi detiene il pacchetto di maggioranza ha una prelazione nell'indicare quella che è la gestione effettiva dell'azienda. In questo caso, appunto, il fatto che la figura del direttore generale venga proposta da chi verosimilmente acquisterà questo 30%, non so se faccia il bene della società stessa, se faccia il bene di qualcun altro, quello è da vedere, però mettiamo le mani avanti. Quindi, come dicevo prima, le problematiche sono molteplici, sono di rilevanza abbastanza cospicua. Quindi il mio voto sicuramente per queste motivazioni non può che essere contrario. Al limite, come si era paventata l'idea di una possibile di un possibile ritorno a un CDA di più elementi, vediamo quantomeno di coinvolgere anche o forze politiche diverse per quantomeno dare un indirizzo più corale ed evitare che la direzione generale o che l'amministratore unico, se nel caso non ci fosse il CDA come avevate paventato durante l'incontro, che almeno non faccia solo gli interessi degli esterni, ma con una forza di vigilanza locale, diciamo, si possa, o comunque con una forza politica diversa da quella che è l'attuale egemonia che si è portata comunque avanti, non sto dicendo solo da voi ma anche negli anni passati, perché chi ovviamente vinceva le elezioni aveva la facoltà di nominare persone vicine al proprio pensiero politico, e quindi sia da una parte che dall'altra nei vari anni non si è cercato di coinvolgere molto le minoranze o comunque la vita politica a 360 gradi di Sorrisina e del territorio stesso. Quindi le mie motivazioni sono queste, pensiamoci e magari cerchiamo di essere propositivi nel breve futuro per cercare di uscire da questo impasse, da questa situazione che vede delle problematiche serie sulla SPM.
Grazie. Se ci sono altri interventi, consigliere Rava.
Allora, io mi trovo d'accordo con quello che ha detto Andrea praticamente su tutto, però vorrei anche in modo costruttivo ripercorrere il percorso per cui si è arrivati o si arriva adesso in questa situazione e in che condizioni arriviamo a questa situazione. A me piacerebbe sapere le direttive esatte che sono state date da questo comune alle partecipate, in particolare ovviamente nell'ultimo anno, perché nell'ultimo anno forse c'è stata questa, diciamo, questa fuga in avanti per come c'è stata raccontata negli incontri che abbiamo fatto prima di questo consiglio, che peraltro, visto che di solito io lamento che non prepariamo i consigli, questa volta è stato preparato correttamente, quindi possiamo discutere in modo più preciso su quello che sono le questioni, e quindi ringrazio l'amministrazione per questo. Non è vero che la revisione periodica delle partecipate che abbiamo fatto, abbiamo notato e scritto che questa era una partecipazione da dismettere. Anzi, nella revisione periodica delle partecipate abbiamo scritto che questa partecipazione ci serviva per gli utili. Ora, questo è un punto non da poco, perché è una responsabilità anche del Consiglio Comunale, la revisione periodica delle partecipate, perché se è vero che il testo unico, appunto, delle società pubbliche ci vieta di detenere, come logica è, una società, una partecipazione in una società che opera nel mercato libero, per cui non viene costituita per un interesse particolare del comune di Sorrisina, questa è una responsabilità non da poco. SPM Energia ha sempre lavorato in modo, peraltro, separato rispetto al comune. Se la Servizi, bene male, era la prima società e quindi direttamente partecipata, a livello indiretto si sono fatte tante operazioni che probabilmente sono state condotte anche correttamente nei termini di legge, in quanto partecipata in diretta, però che adesso si vede che contrastano con quello che è l'interesse pubblico, e probabilmente se si fossero adottate delle procedure pubbliche più trasparenti, più chiare, fosse passato in Consiglio Comunale, come abbiamo sempre sostenuto, tante decisioni, probabilmente adesso non saremmo arrivati in questa situazione. E questa ci siamo trovati perché è stato deciso di fare così. Peraltro con una catena di sindaco che faceva il responsabile delle partecipate, che io più volte ho contestato, e che però, attenzione, nel momento in cui è lui il responsabile delle partecipate, essendo anche il sindaco, è maggiormente responsabile, perché togliere una delega a un responsabile delle partecipate che non è sindaco ha un peso diverso che toglierla al sindaco, perché comunque c'è una responsabilità chiaramente di come è stato condotto la gestione amministrativa del gruppo SPM. Poi dopo ovviamente sulle responsabilità personali e su eventuali danni che sono stati fatti, cause che si vogliono fare, evidentemente nessuno qui dentro dei consiglieri o il sindaco a maggior ragione può essere responsabile perché non le ha condotte in prima persona. Però l'organizzazione da cui è nata, diciamo così, questa libertà d'operare nasce da qui. Peraltro poi, in che modo? Mettendo, e qui mi ricollego a quello che diceva giustamente Andrea, un amministratore unico di Solesina Servizi che doveva controllare le aziende che aveva sotto. Quindi l'amministratore unico è unico e quindi, come vi ho già detto anche nell'ultimo consiglio, è pure unico responsabile. Cioè, finché le cose vanno bene, vanno bene. Peraltro i bilanci, secondo me, già evidenziavano situazioni di difficoltà dovute al settore e difficoltà forse dovute anche alla gestione. Poi dopo io vedo quello che appare, non riesco a andare oltre, però si arriva a un punto che è questo, in cui si vede che il re è nudo. È una cosa molto importante da ragionare adesso, perché come diceva Andrea, le responsabilità sono solo a carico di una persona, oltre che di una parte politica. Per quanto riguarda poi il fatto che noi non possiamo detenere la partecipata SPM Energia, perché il testo unico delle società partecipate, se andiamo a vedere bene, anche indirettamente vieta di detenere queste partecipate. Ma noi abbiamo fatto di peggio, abbiamo fatto la terza partecipata, che era Aurica. Quindi siamo andati addirittura oltre. Per cui nella nostra catena, se non potevamo tenere SPM Energia, ci doveva essere una direttiva che evitava di farne un ulteriore. E quindi adesso noi stiamo ragionando su come comportarci su una situazione molto delicata, molto critica, che coinvolge una partecipata. Ma ne stiamo discutendo senza aver mai discusso prima in comune, in questo consesso, le direttive vere. Perché sostanzialmente adesso noi abbiamo la situazione paradossale in cui i dipendenti di SPM Energia, compreso il direttore, ci hanno lasciati per andare a lavorare per una partecipata nostra, senza che fosse stato messo alcun limite, alcun contratto, alcuna condizione, peraltro facendo, così appunto adesso si accerta ancora di più, un'attività che non era neanche un'attività istituzionale da società pubblica. Quindi le decisioni che adesso andiamo a prendere devono essere decisioni coerenti anche su quello che potranno essere gli interventi degli organi di revisione e di controllo che abbiamo, che al di là del revisore, ma è anche la Corte dei Conti. Perché adesso qui il problema non è vendere la partecipata. Il problema è che io leggo il bilancio e qui la Solesina Servizi, quindi la patrimoniale nostra, ha dato delle garanzie veramente importanti a SPM Energia, perché io immagino che queste garanzie, magari ho chiesto qualche informazione in più, forse nelle tante informazioni che ho chiesto qualcosa si è perso, però io immagino che queste siano garanzie date per l'acquisto dell'energia, suppongo, non lo so se dopo ci dite cosa sono, però sono più di 1 milione se non sbaglio queste garanzie. Quindi se SPM Energia sono dalla controllante per 2.880.000, c'è scritto in bilancio, cioè quasi 3 milioni di euro sono tantissimi soldi. Se qui a SPM Energia va male, ci trascina dietro 3 milioni di garanzie date dalla controllante. Oltre a ciò bisogna anche considerare poi questo fatto, e qui mi ricollego anche a quello che dice Andrea, adesso noi, posto che non siamo stati capaci di scegliere, ma non tanto di scegliere, perché secondo me l'errore, io ci ho pensato molto bene, non è stato nella scelta delle persone, perché le persone per tanti motivi possono addirittura impazzire, voglio dire, non è quello il problema. Il problema appunto sono i meccanismi di controllo, di verifica e comunque di tutela, per cui io do delle deleghe, io nomino degli amministratori unici che però devo in qualche modo riuscire a controllare, perché adesso noi siamo in un posto pubblico dove si controlla tutto e forse anche fin troppo, ma perché un'impostazione così è necessaria. È necessaria proprio perché non siamo in un contesto privato, dove il privato rischia di per sé, ma siamo in un contesto pubblico. E quindi l'accortezza è mancata dove? Nei meccanismi e nelle procedure di controllo, che era evidente a me, a noi della minoranza. Perché? Perché le cose, quando si chiedevano delle informazioni, non c'erano delle risposte esaustive. Questo vuol dire che se non c'erano delle risposte esaustive, le risposte probabilmente veramente non le avevate neanche voi. Voi della maggioranza. E questo è grave, perché io presumo che voi della maggioranza, tutto quello che volevate fare era tutto regolare e lecito. Se non mi si danno le risposte, perché probabilmente da un punto di vista gestionale ci sono dei problemi, problemi che magari non sono stati neanche troppo capiti, qui in comune dico. Noi adesso cosa facciamo? Mi ricollego a quello che dice Andrea, sostituiamo il direttore, ce lo scelgono gli altri. Questi altri magari potremmo addirittura pensare di vendergli anche la nostra partecipazione, per cui loro entrano, comprano il 30% della quota di zecca e poi magari compreranno anche la nostra, visto che avranno a quel punto lì già una prelazione, sono i primi, diciamo così, indiziati a cui poter vendere la maggioranza o addirittura tutta l'azienda. Ma caspita, noi lo facciamo appunto. Posto che io non conosco questo operatore e non ho nulla da dire, anzi, se è una soluzione per recuperare la situazione, ben venga, per carità. Però noi ci poniamo nella condizione in cui prendiamo un direttore scelto da altri, ma le garanzie rimangono le nostre. Cioè, allora, quando entrano questi soggetti e scelgono il direttore, noi col direttore di altri li facciamo lavorare ancora con le nostre garanzie di 2 milioni e 8? È qui che bisognerebbe cominciare a ragionare e capire. È qui che secondo me io mi riallaccio. Se si vuole veramente pensare di recuperare la situazione, non fate l'errore, o meglio, non ripetete l'errore già fatto, che è già stato fatto anche precedentemente, come ha detto Andrea. E io questo ve l'ho sempre detto. Non condividendo la responsabilità, voi avete privatizzato sostanzialmente un'azienda sulla vostra forza politica, sulla vostra maggioranza. E questo è sbagliato, perché è comunque l'azienda di tutti, perché se i piani sono i buoni piani, poi dopo si potrà pensare di fare una politica più o meno di un certo tipo, però chiaramente lavorando prevalentemente queste aziende, a maggior ragione SPM, sul libero mercato, non è che ci si può inventare la politica. Ecco, diciamo che c'è la buona gestione. Forse si possono avere delle opinioni diverse sulla scelta di un direttore, ma da un punto di vista tecnico, perché uno pensa che sia meglio una figura piuttosto che un'altra tra i vari candidati, però non sono certamente questi problemi politici. E quindi bisogna pensare bene su quello che si farà, perché quello che si farà, secondo me, adesso noi lo vedete solamente da un punto di vista di responsabilità e magari per certi versi vi sentite anche traditi da una persona che non ha rispettato il mandato. Però io vi dico, io sono andato a rileggermi il bilancio del 2019, a parte che il revisore non dice niente, tutto bene, per cui al limite vedremo se anche sto revisore qui avrà... Però qui nella relazione sulla gestione si dice... SPM Energia, l'anno 2019 e l'anno 2020 sono da considerarsi come anni di reimpostazione del business e delle attività della società. Questa è una relazione approvata da SPM Soresina Servizi e quindi presumo anche condivisa qui in comune. Quindi, per certi versi è anche, come dire, sorprendente, perché ASPM Energia era un'azienda sbandierata che produceva utili, andava bene. Invece qui dobbiamo reimpostare il business e l'attività. avviare nuove attività produttive. C'è, è previsto nel 2019 l'avvio dell'attività di vendita di vettori energetici di efficienza energetica della partecipata, che è Aurica, presumo io. Quindi c'è scritto qui, noi in Aurica abbiamo come SPM Energia, l'abbiamo scritto anche nella relazione del nostro bilancio, avviato l'attività di vendita di vettori energetici e di efficienza energetica per la partecipata. Poi, in relazione all'avvio di nuove linee produttive, in particolare si segnalano alcune commesse d'attività in tale direzione. SPM Energia, con il metodo del project financing, ha acquisito il primo appalto IP. Oltre a tale attività, in ambito di efficienza pubblica, la società ha intrapreso nel 2019 e continuerà nel 2020, per cui è esplicitata qui la strategia e quello che vuole fare la società, delle attività di servizi di energia per clienti privati. Quindi ha anche attivato nella seconda metà dell'anno delle attività di efficienza verso i domestici, sfruttando la possibilità di cessione del credito concessa dalla normativa. Tutti gli interventi sono stati portati a termine con successo. Io leggo delle frasi, Appalti di alta redditività che progressivamente potranno compensare ed attenuare i rischi aziendali. Tutto questo c'è scritto nella relazione degli amministratori al bilancio. L'indice di indebitamento peraltro passa da 13 a 16, il quoziente di indebitamento da 4,6 quasi a 8 e quindi oneri finanziari bassi, perché probabilmente, qui non lo so, c'è una cessione di credito e cui i costi magari sono stati messi nei costi per servizio e negli oneri finanziari. Bene, qui dicono, rischio di credito di fatto è basso, perché la clientela è per lo più parcellizzata. Abbiamo anche clienti con basso profilo di rischio e parte della clientela pubblica. Per clienti di maggiori dimensioni si stanno integrando richieste di garanzia. Rischio di liquidità limitato perché i flussi di cassa sono costanti, eventualmente in aumento. Eventualmente non so cosa vuol dire, però non è vero che è così, perché se si legge il rendiconto finanziario, noi abbiamo sottoscritto 1.200.000 euro di mutui, di finanziamenti. Allora, a fronte però di che cosa? Di una redditività di 90.000 euro. Cioè tutta questa redditività che ci sarebbe scritta qui, supposta a questo punto, o futura? Ma io dico, ma siamo sicuri che non ci saranno al di là delle perdite straordinarie che sono di... non mi ricordo, scusami Diego, cosa hai detto? Qual è la perdita prevista? 380.000, quindi se noi togliamo i 300.000 più 50, probabilmente avremmo fatto quasi pari, 20.000 euro più, quindi una redditività addirittura inferiore rispetto al 2019 con tutte queste attività qui, che io effettivamente no. Io, sì sì, certamente, che io non so valutare, però chiaramente quando io vedo che una redditività è così bassa con un fatturato così alto, la prima cosa che mi viene da pensare è che se cala appena del 2% sto fatturato o non incassiamo solo il 2% dei crediti verso i clienti, è chiaro che andiamo sotto in perdita secca ma consistente. Peraltro con che cosa? Con 2.800.000 di garanzie di SPM su Resina Servizi, probabilmente per queste operazioni. Allora, noi adesso abbiamo dei problemi veramente, veramente grandi, che chiaramente non si possono risolvere qui in questo consiglio e io non ho le soluzioni da dare, non so se le avete voi perfettamente, però quello che io condivido molto, quello che ha detto Andrea, il fatto che voi siete soli in una situazione che avete creato voi non direttamente ma sulle vostre scelte, questo è un errore politico che si evidenzia perché le cose sono andate male, probabilmente se fossero andate bene avreste potuto dire siamo stati bravissimi, però è andata così, ma soprattutto è mancato che cosa? Il controllo dei suresinesi, che passa se tutte le procedure vengono fatte correttamente tramite il consiglio comunale, mette non pressione però la giusta, diciamo così, la giusta attenzione agli organi di governo che avrebbero meglio dovuto essere più partecipati dalla popolazione, disattendendo una delle cose che erano state della tua elezione. il fatto di coinvolgere le minoranze. Il fatto di non averle coinvolte, secondo me, può aver accentuato questa situazione, perché la partecipata e le partecipate poi in scala non sono state tenute adeguatamente a, sotto osservazione, perché poi alla fine, per fare dei bilanci più o meno inutile, se tutto va bene, ci si riesce anche. Il problema è che adesso noi abbiamo fatto un grossissimo passo in avanti in termini di investimenti, appunto garantito dalla partecipata, da Soresina Servizi, in cui adesso diciamo, benissimo, noi non siamo capaci, non siamo stati capaci di scegliere, qui a Soresina, comunque nel circondario, comunque noi, perché è implicita questa, non sapremmo chi metterci, perché evidentemente se sapessimo chi mettere al posto del direttore che se n'è andato, lo diremmo, e invece nessuno lo sa, cioè, compreso noi, io non dico, non ho suggerimenti io da dare, non sappiamo, allora cosa facciamo? Anziché comunque tenere la situazione sotto controllo, demandiamo a un socio di minoranza che con i nostri soldi proverà a risollevare l'azienda, scegliendo lui il direttore, cioè questo è quello che stiamo facendo adesso, l'importante è che sia chiaro.
Ci sono altri interventi? Prego.
Io vorrei chiedere, appunto come chiedeva Roberto, gli indirizzi che erano stati dati e quali 3 milioni, 2 milioni e 8 di garanzie e fideiussioni a cosa sono servite.
Allora, io cerco di essere breve, anche se vabbè, sono state dette tante cose, quindi diventa un po' più complicato. Allora, l'indirizzo su quella che era la commerciale, che poi è diventata energia, non è stato un indirizzo tanto strano. Quello che doveva fare la commerciale era vendere energia, e mi pare che su questa strada, dal 2014 fino a questo bilancio del 2019, dove peraltro tu fai un'analisi che ti avevamo già detto in sede di incontro, cioè è stata quella la parte che ha fatto nascere poi tutta la procedura. Detto questo, l'indirizzo è stato quello, e l'indirizzo è stato chiaro anche, credo, sin dall'inizio, perché quando chiaramente abbiamo deciso di iniziare a vendere energia nel territorio, e ci si è resi conto che probabilmente con solo Soresina non si poteva chiaramente vivere, si sono cercati partner diversi con delle linee, credo, di indirizzo anche piuttosto chiare, e credo anche che i bilanci che sono depositati, poi io non entro nel merito perché considerava ogni volta afferma che il bilancio si può interpretare in maniera diversa, ma non è il mio lavoro, però chiaramente il bilancio della partecipata, e stiamo parlando di energia, mi pare che sia sempre stato inutile. Il dubbio chiaramente è venuto anche a noi col il bilancio del 2019. Quando parlo di indirizzi chiari, prendo l'esempio della scelta che venne fatta come partner di Zecca. Siamo all'ottobre del 2015, quindi a un anno dal nostro primo insediamento, e in questo indirizzo, che pare evidentemente chiaro, c'era la volontà di portare più fatturato all'interno della società, e ci serviva chiaramente un player. Perché è nata la scelta di Zecca è stato detto più volte anche in consigli comunali del passato, ed è stato ribadito anche nella riunione del 25. Il partner chiaramente era un venditore di energia e di gas, aveva più o meno le dimensioni come la nostra, ha portato liquidità in società, ci forniva il software per la bollettazione e poteva essere, credo, presumibilmente una buona prospettiva. Così come la buona prospettiva poteva essere l'apertura di uffici, Manerbio, Pontevico, Casalasca Servizi, la collaborazione con la Società Emiliana di Vendita Energia, chiaramente un ampliare il mercato su quello che è la parte di mercato libero, che non mi sembrava una strategia così strana o sbagliata. E negli anni questa strategia è anche stata in parte
credo portata avanti con chiaramente dei controlli anche da parte dell'amministrazione, tant'è che ci sono dei verbali di verifiche semestrali nelle quali chiaramente si va a toccare i temi che negli anni commerciale, perché commerciale diventa energia nel 2019, che energia porta avanti. Ci sono nel 2017 dove si parla chiaramente di bilancio, si parla delle operazioni di Casalasca, si parla di poca marginalità di guadagno, perché lo sapevamo anche noi, cioè quello che considerava, affermato più volte, che chiaramente nonostante si aumenti il fatturato in base a come paghi la materia prima hai la marginalità di guadagno, e quindi se si abbassa il costo della materia prima tu chiaramente guadagni poco anche se fai tanto fatturato. È chiaro che se fai poco fatturato guadagnerai sempre meno, e quindi questo era l'intento, ma su questo è stato, credo, anche mai messo in discussione il personale, il direttore e tantomeno l'amministratore unico che ci rappresentava. Nel febbraio 2018, sempre su queste relazioni semestrali, si parla di CNA, si parla di laboratorio di sostenibilità, con un progetto che anche qui aveva un ampio respiro e probabilmente anche l'ambizione di poter portare a livello a Soresina, a livello regionale, i corsi dei professionisti di CNA, con tanto di ICIPA, no? Che porta, ed Anica, che portano tecnologia a costo zero, perché se andate a vedere cosa c'è nel laboratorio della sostenibilità, ci sono migliaia e migliaia di euro di tecnologia, quindi non era chiaramente partita come uno scherzo, era partita con un intento di portare dei corsi e di portare anche probabilmente beneficio a Soresina. Stessa cosa nella relazione del 23 aprile del 2018, parliamo di assunzione del personale proprio per, come dicevo prima, ampliare il mercato su Manerbio, su Piadena, su Casalmaggiore. Poi sul perché l'operazione di Piadena Casalmaggiore alla fine non sia decollata, chiaramente bisognerà anche chiedere sicuramente spiegazioni. E arriviamo ad aprile 2019 con appunto il cambio del nome. Il cambio del nome, che anche qui è una scelta, diciamo, più che condivisa, è stata allettante cambiare nome in energia, perché poteva sembrare di poter competere meglio sul mercato libero con un margine del brand, consapevoli del fatto che siamo piccolissimi rispetto a quello che il mercato libero propone. Cioè, faccio un esempio banale: su qualsiasi partita di calcio di Serie A, quando vedi uno stadio pieno a 2A, 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 è chiaro che tu fondamentalmente non sei nessuno, e quindi avevamo comunque l'ambizione di mantenere la società. Ritorno sul tema delle cessioni delle quote, perché già nel 2015 con l'accordo che avevamo di Zecca c'era già la cessione del 30% con la possibilità di prelazione da parte di Edoardo Zecca di avere delle altre quote. Quindi non è nuova, cioè non è che lo scopriamo nel 2020 o nel 2021 che la società voleva e doveva dismettere le quote, perché c'era già un accordo all'epoca con Zecca. Il 19 di aprile del 2019, chiaramente invece l'operazione Zecca, il socio stesso chiede la rinegoziazione dei termini e diventa di fatto socio di capitale e basta. Quindi non interessa più ampliare i clienti, non gli interessano più, eccetera. Tant'è che già aprile 2019 c'è l'intenzione di trovare un nuovo partner, perché viene meno la mission di Zecca. E in questo contesto viene nominato l'amministratore unico, quindi l'amministratore unico in energia, da quando è stato nominato a quando abbiamo, diciamo così, messo in discussione, è passato un anno, proprio perché il controllo della società chiaramente c'è stato. Il tema vero è il Covid, che ha bloccato il mondo, non che quello chiaramente sia la colpa del Covid, perché però non possiamo neanche pensare che non sia successo, come non possiamo pensare che a livello amministrativo, a livello personale, ognuno di noi aveva chiaramente sicuramente altre priorità. tant'è che anche gli uffici di SPM stessa sono stati chiusi, la commerciale è stata chiusa quasi un anno, e in questo contesto si è lavorato sul tema di Aurica. Attenzione che però anche qui Aurica nasce a fine 2019, ma anche qui ha un intento preciso, cioè Aurica nasce e c'è questa brevissime, sono due righe: la partecipazione di SPM Energia in Aurica deve ritenersi strettamente finalizzata e strumentale all'avvio dell'attività da parte della NewCo. Questo era l'intenzione di Energia. Perché? Perché ho detto è strettamente finalizzata e strumentale all'avvio dell'attività da parte della NewCo. Perché nasce con questo intento? Perché Energia doveva continuare a vendere energia sfruttando i canali di CNA, quindi anche vendendo chiaramente agli associati di CNA, e CNA poteva permettersi col capitale privato di fare quelle operazioni che noi abbiamo poi visto fatte invece in parte in pancia con SPM con le garanzie di servizi. Ed è su questo tema, lo ripeto per la terza volta, che a giugno 2020, quando si è un po' mollata la parte, diciamo smollata un po' la parte delle restrizioni Covid, che esce questa situazione. Perché nel momento in cui, e l'ho ribadito anche in altri consigli comunali, c'è una visione diversa della missione di energia, c'è la preoccupazione del fatto che servizi dà la garanzia di soldi pubblici per operazioni che Energia non doveva fare e non poteva fare. Perché? Perché non avevamo la garanzia del ritorno, e su questo ti do d'accordo, cioè ti do perfettamente ragione, tant'è che alcune operazioni sono state anche bloccate, e a giugno 2020, dopo sei mesi che non ci si vedeva, non ci sentiva con nessuno, è stato messo subito, immediatamente in discussione la scelta del direttore, dell'amministratore unico su questo tema, e da giugno si è arrivati all'analisi di quei famosi 97.000 euro con un aumento esponenziale di fatturato, mi pare fosse 12 milioni di fatturato, con un margine risicato, ed è chiaramente lì sono nate le spiegazioni, perché su questo tema ti do ragione, nel momento in cui chiaramente tu vai a veramente in maniera esponenziale a fatturare tanto ma porti a casa poco, è chiaro che i soci non erano per niente contenti, e abbiamo chiesto spiegazioni, le abbiamo chieste anche per iscritto, cioè ci sono mail, ci sono richieste di documentazione, e su questa partita si è arrivati poi a quello che è successo a novembre con quello che poi si è scoperto. Ma non è che la società fino a ieri ha fatto quello che voleva, perché se non avessimo avuto il controllo della situazione, probabilmente altre operazioni, parlo di efficientamento energetico, ecobonus, quelle cose qui, perché un conto è faccio i pannelli solari a casa del privato, un conto è fare operazioni di un certo tipo. Quindi dal punto di vista politico ti posso garantire che le operazioni sono state sicuramente contestate e sicuramente probabilmente in un periodo diverso non ci si sarebbe nemmeno azzardati a fare questa cosa. Sicuramente c'è un errore di fiducia nelle persone, degli amministratori però, non nelle persone a livello personale, dell'amministratore perché come vi ho detto fino al 2019 l'amministratore unico non è mai stato messo in discussione, perché comunque le linee dettate da quello che era dai soci e dal socio e dalla politica erano state perlomeno rispettate. Nel momento in cui c'è stato quello che c'è stato, la parte politica ha deciso di andare a gamba tesa su questa cosa qua, tant'è che le dimissioni dell'amministratore unico arrivano su richiesta della politica. Non arrivano di sua spontanea volontà, arrivano su richiesta espressa della politica, non a novembre, perché lui si dimette qualche mese dopo, a novembre si dimette Cattaneo, e poi il perché non sia stato sostituito o trovato l'amministratore unico è ben detto. Tra i contratti firmati con Aurica c'era quel famoso contratto che prevedeva che dal 1 gennaio 2021 Cattaneo diventasse direttore di Aurica e rientrasse come temporary manager all'interno di SPM a fare la gestione dell'energia. E su questo contratto, che noi non volevamo assolutamente assecondare, che era già stato firmato dall'amministratore unico, siamo rimasti bloccati diversi mesi dove sono stati incontrati ovviamente altri partner, dove abbiamo chiesto collaborazione, dove abbiamo chiesto la possibilità di fare contratti di collaborazione con qualche direttore, eccetera, eccetera, che non sono mai usciti. E prendere un direttore con un contratto in mano così, finché non c'era chiarezza e soprattutto la volontà da parte nostra e di Aurica di non far chiaramente rispettare il contratto, senza delle clausole, perché attenzione, se noi fossimo usciti da quel contratto senza, diciamo così, stringere i denti, avevamo, pare, una penale di quasi 500.000 euro. Ne siamo usciti ad oggi a costo zero. E stiamo ragionando con Aurica, visto che poi era una delle tue domande in un'interrogazione, stiamo ragionando con Aurica chiaramente affinché venga riconosciuta la fase di start-up, perché è chiaro che la fase di start-up deve essere messa, deve essere chiaramente riconosciuta. E stiamo lavorando per dismettere le quote, chiaramente non sicuramente al prezzo che le abbiamo pagate. Quindi su questo tema ad oggi non posso darti altre informazioni, ma ci stiamo lavorando da 6 mesi. Come ho detto ad Andrea, al consigliere Ferrari, durante l'incontro con il capigruppo, avete sentito anche la registrazione, è chiaro che se avessimo avuto un'ipotesi di avere un direttore pronto a sobbarcarsi un'avventura di questo tipo, io l'ho fatto come una battuta, dicendo non gli avremmo fatto un favore, perché effettivamente era un caos assoluto. Io ho anche detto che avremmo potuto tranquillamente, come succede in tante occasioni, chiamare la politica dall'alto e dirmi mandami un direttore di estrazione politica qui che mi risolva o comunque tamponi la situazione, e volutamente non è stato fatto, perché credo che l'esperienza che abbiamo avuto sia già più che sufficiente e preferisco avere una persona anche esterna, anche se ha il 30%, ma che abbia delle competenze. Stiamo parlando di una società Axpo che ha 61 milioni di clienti in tutto il mondo, che fattura tantissimo. Basta che vi scaricate la brochure per capire chi sono, ed è chiaro che la scelta anche qui non viene a caso, avviene perché ci sono già dei rapporti tra Energia e Axpo, ed è chiaro che Axpo non viene a Solesina a farci la carità, ed è chiaro che l'amministratore unico non sarà amministratore unico, ma nell'atto di indirizzo dei soci, dell'assemblea, si ripristinerà sicuramente il CDA 3. Perché l'esperienza dell'amministratore unico sicuramente è stata negativa. L'abbiamo voluta noi? Sì, l'abbiamo voluta noi. È stata sbagliata? Sì, è stata sbagliata l'esperienza dell'amministratore unico all'interno di Energia. Sbagliata perché probabilmente chi ha avuto le responsabilità di essere un trade union tra la politica e la parte tecnica non è stato in grado di fare questo lavoro. Perché certe cose che sono emerse solo quando il direttore si è dimesso, se avessimo avuto un trade union, chiaramente forse le cose sarebbero andate diversamente. Perché io non posso vivere in azienda, il presidente Ghirri non può vivere in azienda, e se ci sono persone, ergo direttori, dipendenti, che vengono pagati per lavorare per il bene dell'azienda, si assumeranno le responsabilità se il bene dell'azienda non lo hanno fatto. Io non mi sento responsabile del disastro di questa cosa, mi dispiace anche che alzi le sopracciglia, non mi sento assolutamente responsabile, perché l'indirizzo che è stato dato agli amministratori è stato chiaro, dopodiché la parte tecnica ha fatto il suo corso. Ripeto e ribadisco, io non posso andare a vedere che operazioni fanno ogni giorno contabilmente. Errata fatturazione non è mancanza di presidio politico, è un errore materiale dovuto a una migrazione di dati, un errore grave, gravissimo, che però è stato scoperto con mesi di ritardo. E chi devo colpevolizzare? La politica, perché non ha guardato che c'è stata un'errata fatturazione in una trasmissione di dati da un software a un altro? Vabbè, allora va bene. Va bene, allora è giusto che si paghi per qualsiasi cosa. Se devo anche presidiare il dipendente che ha pagato, ma questo può succedere anche in comune, perché l'errore può anche capitare a un dipendente comunale. E cosa faccio? Devo lavorare al posto suo, devo lavorare in fianco a lui. Tante volte si sbaglia lavorando, credo ognuno di noi sbaglia. Io ho un direttore che mi fa il mazzo e se sbaglio le pago. Qua è la stessa cosa, il presidio politico c'è ma non può chiaramente essere costante. Adesso obiettivamente si fa anche molta fatica a fare un presidio costante. E credo che ci sia anche un atto di fiducia, perché se uno mi scrive le operazioni sono state fatte, i bilanci sono a posto, io non è che devo sempre continuamente mettere in discussione quello che fa, quello che fanno le persone scelte da noi, perché se devo continuamente mettere in discussione scelgo altre persone. Sicuramente farò tesoro nella prossima esperienza, questa, probabilmente di sicuramente agire in maniera diversa. Questo è il tema politico. Sul tema tecnico della fiduzione eccetera, se il presidente Ghirri vuole rispondere, perché dal punto di vista tecnico, ripeto e ribadisco, in parte resto anche fuori, perché non posso, cioè non sono io che gestisco direttamente la società. Credo anche che il direttore fosse anche ben stipendiato per gestire la società, ripeto, per portare risultati, non per portare sicuramente cose. 97.000 euro su 12 milioni di fatturato non è un risultato, e lo sappiamo noi anche. Cioè, ti ringrazio che tu lo hai ribadito, per carità, ma ne siamo ben consapevoli di questa cosa. Ne siamo ben consapevoli. È un esercizio che è sicuramente negativo, però dobbiamo anche andare a analizzare probabilmente i costi, sul perché, quanti costi sono stati sostenuti che probabilmente non ci potevamo permettere o non ci dovevamo permettere. Tu hai citato il software è uno di questi. Ci potevamo permettere il software? Ci serviva un software di questo tipo? E questa è una scelta politica? È una scelta tecnica? Se la direzione decide che serve un software di una determinata portata, io mica lo metto in discussione. Certo che se il canone del software me lo collo tutto io e mi costa l'ira di Dio e chiudo il bilancio con 97.000 euro, la politica dice cambia software, perché non è questo quello che ci serve. Un collaboratore, se lo pago tot euro, migliaia di euro all'anno, è colpa della politica? Mica li ho fatti io i contratti con i collaboratori. Attenzione, non faccio i nomi per rispetto, però in separata sede, se vuoi, li facciamo i nomi. Perché la squadra di collaboratori è migrata tutta insieme al capitano, capito? Quindi io mi sento responsabile per quello che, per quale posso rispondere io, per le parti. E che in questo caso è sicuramente, sicuramente un mancato presidio sul fatto dettato dalla fiducia della persona che ho nominato. Ma sul resto di operazioni tecniche, mi dispiace, purtroppo io ma penso alla giunta, la politica, non credo che si debba sentire responsabile. Perché la cosa, ripeto, vale anche per il comune. Dopodiché, se dobbiamo fare un percorso per uscire da questa situazione insieme, cercando di una strategia condivisa, eccetera, apro sicuramente la porta a qualsiasi tipo di confronto, che sia una nomina nel CDA, che sia un percorso fatto di incontri come ha proposto il consigliere Tirloni. Certo che l'atteggiamento deve essere questo però, quello di stasera, e non quello del 25, perché il 25, mi dispiace doverlo dire, si è scaduti, forse perché non era registrata, si è scaduti anche in cose che obiettivamente ritengo personalmente offensive, non amministrativamente offensive, personalmente offensive, offensive che io da 7 anni che sono qui non mi sono mai permesso, mai, di dire alla minoranza, io personalmente. Quindi se questi sono gli atteggiamenti e questo è chiaramente la volontà di costruire, costruiamo chiaramente in un gruppo ristretto, che non possiamo essere in 500 a lavorare su questa cosa qua. È chiaro che l'amministrazione ha il suo percorso, perché non possiamo pensare che il percorso, discutiamo su cosa si può migliorare e su cosa si può sicuramente andare a appunto migliorare per uscire da questa situazione. Però ribadisco, Oggi, oltretutto, il tema sono i tre indirizzi che si danno con questa delibera. Quindi benvenga tutte le osservazioni che avete fatto. Poi il succo del discorso è: votiamo a favore del fatto che la prelazione, non ci sia prelazione da parte di SPM, che entri un nuovo socio e che entro 2 anni si dismettano altre quote. Questo oggi è l'oggetto della delibera. È chiaro, e ribadisco, che l'ingresso di un nuovo socio oggi ci serve per ripartire. Senza un nuovo socio potremmo svendere il 100% della società, oggi, con un bilancio così. Prenderemmo le quote di zecca e il 100% lo giriamo smenandoci dei soldi, senza pensare alle 5-6 persone che sono rimaste a lavorare, perché dentro comunque c'è gente che ogni giorno ancora lavora, nonostante le difficoltà, perché per 30 euro, 100 euro in più non sono andate via, sono rimaste qua, e c'è una sede che in questi anni, nella quale in questi anni si è investito, come vi è stato detto, per separare la parte di pubblico dalla parte di privato. E quindi già per questo merita che questa delibera e questi indirizzi vengano portati avanti. Dopo è chiaro che io non devo convincervi per il contrario, e votate secondo coscienza, secondo le vostre chiaramente intenzioni, in base agli interventi che avete fatto. Non so se Marco volevi integrare qualcosa, visto che ci sei, perché c'è una parte tecnica che io non... Sì, prego, consigliere Rava. Sì, ok, ti faccio fare un intervento, dopo faccio fare un intervento a Marco, poi magari, no, chiudiamo meno la parte, diciamo, di delibera, perché il segretario ha un altro consiglio dopo, poi se vogliamo stare qui a discutere, per me... Ok, sì, fai pure un intervento.
Ok, allora... Non sono d'accordo con te sul discorso di responsabilità su tre livelli, che poi si aggiunge il quarto, che riguarda la delibera. Primo da un punto di vista politico, perché secondo me, proprio in queste circostanze, dove i mandati sono fiduciari e chiaramente né te, ma nemmeno l'amministratore unico di SPM Solesina Servizi può essere responsabile delle azioni condotte da altri. Gli altri hanno condotto delle azioni, che si siano adeguati o meno alle direttive, che abbiamo fatto bene, che abbiamo fatto male, non è certamente una responsabilità vostra. Però può essere un merito o una colpa vostra politica la scelta, perché non è pensabile che allora... Scusate, cioè ci deve essere una responsabilità politica, perché questa qui è ineluttabile. Come c'è stata prima, c'è adesso, prima intendo negli anni precedenti, nelle amministrazioni precedenti, c'è adesso, è stato fatto malissimo. Questo peraltro è l'aspetto che meno mi interessa, perché tanto lo capiscono tutti, non c'è bisogno di spiegarlo. Passiamo però a un livello diverso, il metodo per controllare un amministratore pubblico o un amministratore di una società pubblica non è quello che hai descritto tu, perché ci sono delle procedure serie, ed attenzione, se non si segue un metodo preciso non è tutto codificato da questo punto di vista, ma c'è una responsabilità che può intervenire chi? La Corte dei Conti. Quindi sul metodo, per come è stato fatto, e adesso si sta cambiando. Infatti io qui posso dire, attenzione, noi prendiamo il direttore scelto da altri, come lo può dire Andrea Ferrari, giustamente, perché qui si dice, e voi potete fare una riflessione, poi è chiaro che si vota, la maggioranza decide, e la maggioranza vince, come è sempre stato politicamente, però è un metodo diverso, perché si esplicitano, si dà modo di partecipare al Consiglio Comunale, che comunque è l'organo supremo sulla gestione delle partecipazioni, anche se non è una gestione operativa, però tutto quello che si fa e che ha riflessi sul bilancio interessa il Consiglio Comunale, ok? In questo modo il metodo utilizzato fino a ieri è stato sbagliato e questo è ancora più grave dell'aspetto politico, perché se politicamente io scelgo una persona che è stata ritenuta valida, è stata scelta con i criteri di selezione della politica in un certo modo e quindi non è stata pescata a caso o comunque per interessi personali di qualcuno, uno dice benissimo. Il metodo della scelta non è stato sbagliato, è stato il metodo della gestione. E questo adesso si sta cambiando, c'è la possibilità di parlare. Se ci fosse stata la possibilità di parlare anche su Aurica, io avrei detto la stessa cosa. Poi dopo si dice, ma non è questo il momento di discutere. Io non voglio discutere sulle singole cose rispettive. Certo, però se io devo approvare in Consiglio Comunale la costituzione di una subpartecipata Aurica, io dico, benissimo, fatemi vedere lo statuto cosa c'è scritto, benissimo, fatemi vedere i patti parasociali cosa c'è scritto, e come consigliere comunale io delimito l'ambito su quello che interessa il comune. Questo non è stato fatto. Che poi dopo si facciano anche queste cose, poi vengano disattese, quello lì è un altro problema, però l'impostazione deve essere corretta. Quindi il metodo è stato sbagliato. Oltretutto, abbiamo sbagliato, secondo me, anche da un punto di vista operativo, perché, attenzione, ma non è vero quello che dite voi. Io vi ho appena letto la relazione sulla gestione di un bilancio 2019 che avete approvato, o meglio, ha approvato l'amministratore unico di Soresina Servizi. Se lui approva questa relazione sulla gestione, in cui dice queste cose che sono state fatte, vuol dire che gli è stato detto, al limite, non approvarlo. Io non approvo quello che non ho deciso. Attenzione, ma chi ha firmato le fideiussioni? Non si può dire che Ghirri non può essere, il dottor Ghirri non può essere responsabile di questa cosa. Le ha firmate lui, che poi Ghirri le abbia firmate sicuramente con ottime intenzioni, in modo positivo, per sostenere la partecipata e tutto, ma non sono state imposte. Queste fideiussioni, e quando io dico di controllare, non è solo l'amministratore unico di SPM Energia, ma l'amministratore unico di Soresina Servizi, che è rimasto da solo a prendere determinate decisioni, probabilmente, immagino io, anche in un momento di pressione, perché peraltro il Covid è stato anche un anno di pressione, lasciato solo, appunto, uno è solo. Unico responsabile, nel bene o nel male. Attenzione, queste sono cose che sono scritte sulle carte e l'amministrazione e la Corte dei Conti, mi rivolgo in particolar modo all'assessore esterno che per la sua professione ha più esperienza di tutti qui dentro, sono le cose che poi guarda e che contesta. Perché è questo che, da un punto di vista operativo, poi io non ho nulla da dire, ma ci mancherebbe altro che occorra andare in azienda per vedere cosa fanno i... Ma scusate, ma se qui abbiamo parlato, hai fatto l'esempio del comune, un dipendente comunale opera in modo non corretto, ma il consiglio comunale o la giunta non segue le procedure correttamente, non c'è il parere tecnico, non c'è il parere contabile... e assume gli atti la giunta si prende la sua responsabilità con tutto quello che consegue di questa cosa, no? Cioè lì non è che la responsabilità è operativa da un punto di vista di lavoro dell'SPM, della vendita dell'energia, dei contratti fatti, delle soluzioni fatte, questo assolutamente no, ma è operativa come modo di gestione. Se ci fosse stato un consiglio di amministrazione, uno avrebbe detto, no, un attimo, qui l'amministratore delegato, il presidente, non può firmare fiduzioni, le deve decidere il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide per le fiduzioni oltre i 50.000 euro, probabilmente non saremmo arrivati quasi a 3 milioni, posto che magari queste fiduzioni qui poi dopo non danno nessun problema, io non so neanche esattamente cosa sono. Però non è questo il modo. Se ci fosse stato uno statuto, comunque una delega all'amministratore unico di SPM Energia di poter sottoscrivere le partecipazioni solo nel momento con l'autorizzazione del socio unico SPM Soresina Servizi. È chiaro che a quel punto lì, prima di sottoscrivere una partecipazione in Aurica, prima di sottoscrivere un contratto in cui, scopro adesso, ci chiedevano 500.000 euro di penali per uscire da una situazione creata da altri, è chiaro che io prima di farlo ci penso, e se a maggior ragione c'è un consiglio di amministrazione, c'è un consiglio di amministrazione che discute di questa cosa. È lì che io sto dicendo, peraltro adesso chiudo perché sennò sono troppo lungo, adesso noi stiamo adottando, secondo me, una tecnica deliberativa non correttissima. Noi possiamo dire, rinunciamo al diritto di opzione, secondo me questo adesso lo possiamo dire. E diamo un mandato di ristrutturazione o comunque, diciamo così, di intervento sulla partecipata, che fa parte di una delibera sulla ricognizione delle partecipate, in cui noi abbiamo sempre inserito che la partecipata SPM Energia non aveva bisogno di nessuna ristrutturazione. O primo, non abbiamo gli elementi per poter decidere, perché se c'è una crisi bisogna capire come è la crisi e come la si risolve. E in funzione di questo noi possiamo fare una delibera che viene comunque recepita, secondo me, meglio dalla Corte dei Conti. Perché questo è quello che dico io e che vi sto, come dire, suggerendo. Adesso, andando a braccio, uno dice, ma sì, cosa facciamo? Facciamo. Però quello che manca è il metodo. Cioè, secondo me, se io ho una partecipata, quello che dice la norma sulle partecipate è dire, il Consiglio Comunale ritiene la partecipata essenziale o la vuole dismettere? Se ci sono determinate situazioni di perdita, non ancora evidenziate, perché il bilancio 2020 non l'abbiamo ancora visto, l'avete visto voi in bozza e dovrà essere approvato, per cui ancora non c'è, come facciamo a recuperare la situazione di perdita? Allora c'è un piano, che questo piano può durare 2 anni, il Consiglio Comunale decide su questo piano. Mentre invece noi adesso stiamo, e questo è un errore, attenzione, un errore grave che rischiate di portarvi avanti successivamente, in futuro, che nel momento in cui la ristrutturazione non va bene, chi l'ha approvato sto piano? No, perché qui si sta dicendo che si sta, io parlo prevalentemente con Ruggeri e gli chiedo di intervenire conviene su qualcosa che sto dicendo.
Va bene, sarà un intervento estremamente breve. Ma secondo me questo è un atto comunque di buona amministrazione. È un atto di buona amministrazione per due motivi. Uno, sicuramente stiamo vivendo un momento di trasparenza più volte rivendicato, e a questo punto, come dire, il Consiglio Comunale dà un indirizzo alla partecipata, è un momento di trasparenza importante sulle logiche che ci siamo sempre dette. L'altro disposto normativo che ne fa un atto di buona amministrazione, secondo me, è che è in linea con la Madia, è in linea col decreto legislativo 175 del 2016, in cui parla di dismissioni, ovviamente, anzi non prevede nemmeno queste partecipate all'interno del sistema pubblico allargato degli enti. Attenzione, il fatto che tantissimi comuni non stiano facendo questo è tollerato, perché non lo voglio dire, siamo in Italia, comunque è tollerato perché ovviamente è una disposizione ordinatoria e non è perentoria. Cosa significa questa? Ti dicono di farlo ma non è sanzionato, perché ovviamente i comuni sono refrattari a comunque dismettere le partecipate per una serie di motivi che sono di natura politica, che non sono di natura gestionale, non sono di natura economica, perché impattano di solito negativamente sul territorio con specifico riferimento ai dipendenti. Ecco perché c'è una resistenza ad andare in quella direzione. Questa sera invece il Consiglio Comunale cosa fa altro? Ok, a fronte di una criticità, così come è stata evidenziata, uscita dal sindaco, a fronte di questa criticità noi andiamo comunque, prendiamo la strada maestra, così come l'ha indicata il legislatore, e andiamo in questa direzione. Ovviamente l'indirizzo è questo, fatti salvi poi gli aspetti gestionali che si verificheranno di volta in volta. Secondo passaggio, qua si è molto parlato di controllo, indirizzo e di controllo, però attenzione,
sono tre i momenti dell'amministrazione, non solamente sulla partecipata ma anche sul comune. C'è indirizzo, controllo e in mezzo la gestione. La gestione, che è di competenza nei comuni degli organi tecnici e nelle partecipate e di gestione della partecipata della società stessa, ha una sua autonomia che è svincolata dalla politica. Quando io al dirigente comunale, e qua è stato chiarissimo il sindaco dal mio punto di vista, quando io al dirigente comunale consegno il PEG, gli indirizzi di gestione, il compito della politica è verificare se questi indirizzi vengono di volta raggiunti senza entrare nelle modalità di gestione, in cui ovviamente dal punto di vista amministrativo e contabile o anche dal punto di vista penale la persona si assume le sue responsabilità. Ecco, questo qua. Questo avviene anche nei meccanismi delle partecipate. È talmente vero che la gestione è autonoma che le partecipate hanno un loro revisore dei conti, hanno degli organismi tecnici che rispondono di queste, dei loro atti gestionali. Se così non fosse, è chiaro che sarebbe incapace. Se questo tipo di controllo gestionale fosse in capo al comune, a questo punto, attraverso i suoi organi tecnici, è chiaro che potrebbe esserci una responsabilità più politica che tecnica anche sulla gestione. Però attenzione, e finisco, la separazione tra indirizzo e controllo e gestione all'interno dell'attività politica amministrativa è fondamentale, c'è stato ribadito nelle leggi degli anni 90, che poi non sia di fatto rispettato e ci sia una sovrapposizione, ormai la gestione, la politica partecipi attivamente alla gestione, ma questo è uno dei problemi della politica che noi abbiamo. Nel momento in cui la politica è entrata nelle gestioni, c'è stato un crollo delle competenze con tutti i problemi che abbiamo e a livello locale e a livello nazionale. E questo è un tema politico di grossa importanza. Ok, finito.
Sì, chiedo che il segretario deve andare, quindi non lo so, se poi dopo Marco comunque puoi chiarire, però intanto votiamo così il segretario è libero di andare. Allora, possiamo, porto in votazione la delibera. Favorevoli, contrari, contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, chiedo cortesemente l'ultima votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari. Noi siamo a posto? Sì. Ok, io, esatto, visto che c'è il segretario, devo dare una comunicazione che è chiaramente un obbligo di legge prima di chiudere il consiglio, che riguarda il fondo che è stato stanziato al Comune di Soresina. Stiamo parlando del fondo statale di 140.000 euro, ai sensi dell'articolo 1,29 della legge 160 del 27/12/2019 e del successivo decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del Ministero dell'Interno, datato 11 novembre 2020, informo il Consiglio Comunale che il contributo riconosciuto al Comune di Soresina dal Ministero dell'Interno per l'anno 2021 in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale, risulta pari a 140.000 euro ed è stato interamente impegnato per le seguenti opere. Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino e messa in sicurezza del magazzino comunale in via Lazzaretto di Ariadello per euro 38.500, i lavori affidati alla ditta Moroni Coperture diretti all'ufficio tecnico comunale sono iniziati il 27 aprile 2021 e terminati l'11 maggio 2021, con gli stessi si è provveduto al rifacimento del manto di copertura in coppia e la sostituzione di buona parte dell'orditura secondaria in pessime condizioni. Lavori di rifacimento strade comunali via Carducci e via Bertesi anno 2021 per 39.000 euro con progettazione e direzione dei lavori dell'architetto Annalisa Bottini, in organico presso l'ufficio tecnico del Comune. I lavori affidati alla ditta impresa edile De Carli Andrea sono iniziati il 18 maggio 2021, ultimati il 1 giugno 2021, i lavori hanno permesso il rifacimento del manto d'uso stradale al fine di garantire la sicurezza viabilistica nell'area. Lavori di messa in sicurezza in croce via Marconi, via Granci, via Zucchi Falcina per euro 36.400, su progetto dell'architetto Ilario Chiara, della direzione dei lavori dell'architetto Annalisa Bottini, dell'ufficio tecnico comunale. I lavori attualmente in corso, iniziati in data 14/6, sono stati affidati alla ditta impresa di Carli Andrea, quali opere di completamento del più vasto progetto di qualificazione degli spazi antistanti del Palazzo Municipale. Il termine previsto per l'intervento il 5 luglio 2021. Lavori messi in sicurezza della strada comunale via Zambelli da appaltare con quadro economico di 26.100 euro, di cui il progetto definitivo, sempre a firma dell'architetto Marisa Bottini, è stato approvato in data 8 giugno 2021 con la delibera di giunta comunale 63/2021. Nel prossimo mese si procederà all'affidamento dei lavori e alla loro esecuzione al fine di garantire, mediante il rifacimento del manto d'uso stradale, la sicurezza viabilistica dell'area. Grazie. Io posso fare comunque intervenire il Presidente, anche se il Consiglio è finito? Ok? Grazie.